A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, come ogni lunedì e A come America Latina. In questa puntata abbiamo una lunga intervista sullo stato di salute dell'Amazzonia. Ma prima andiamo in Venezuela, dove ieri sono state le elezioni politiche. I primi risultati dicono che c'è stata una schiacciante vittoria del partito di Maduro, domina in 23 dei 24 stati, quindi si sta andando verso una maggioranza assoluta in Parlamento, però tutto questo era scontato. Ci sono altre considerazioni da fare su questa tornata elettorale. Sentiamo Alfredo Somoza.
Le elezioni amministrative e legislative del Venezuela, nel quale si dovevano rinnovare i 285 seggi dell'Assemblea Nazionale, i 24 governatori e 260 legislatori provinciali, si è svolta senza particolari tensioni, anzi è stato prorogata di un'ora la chiusura dei seggi fino alle 19 ore di Caracas, proprio perché il dato della giornata è la diserzione in massa dalle urne. Dai sondaggi precedenti alle elezioni, soltanto il 16% dei venezuelani erano intenzionati a recarsi alle urne. L'unico dato invece che abbiamo sull'affluenza da fonte indipendente parla di una presenza del 12,5% degli elettori. Questo perché dopo le elezioni presidenziali del luglio dell'anno scorso, non riconosciute dalle democrazie del mondo, sia Europa, Stati Uniti, ma anche America Latina democratica, l'interesse o la confidenza col fatto che l'elezione potessero svolgersi in modo pulito e trasparente in Venezuela sono praticamente scomparse. L'opposizione, la maggior parte dell'opposizione, aveva scelto di non presentarsi a queste elezioni per non legittimarle. Soltanto un piccolo settore dell'opposizione, liderato da Enrique Capriles, che è stato due volte presidente, candidato a presidente del Venezuela, si è presentato. Ma si può dire dai numeri che stanno uscendo che l'appello dell'opposizione a non astenersi in questa elezione ha avuto sicuramente un riscontro molto, molto importante. E questo perché questo processo elettorale, come era già successo nel luglio dell'anno scorso, si è svolto senza nessun tipo di possibilità di fiscalizzare il risultato, cioè senza osservatori seggi, senza organismi internazionali come il Centro Carter, che precedentemente aveva certificato l'elezione in Venezuela, che fosse stato invitato a partecipare a questo processo. Quindi elezioni nelle quali l'unica voce in campo per dare i risultati e l'affluenza è quella del governo, senza possibilità di controllare ciò che effettivamente è avvenuto. Il tutto in un'indifferenza anche regionale per quello che riguarda l'America Latina, questa elezione non si è praticamente parlato nel resto dell'America Latina, e anche davanti a un sospetto silenzio degli Stati Uniti, che non hanno infierito e non hanno radicalizzato la loro posizione di chiusura nei confronti di Caracas in queste elezioni. Continua in qualche modo le voci che continuano a rincorrersi da molto tempo e che finché non si risolverà il conflitto tra Russia e Ucraina, e il Venezuela, grande produttore di petrolio nell'emisfero occidentale, resti in qualche modo con un filo appeso al negoziato con gli Stati Uniti anche dopo il cambio di governo con Donald Trump. Comunque una situazione che ci dice l'esaurimento del ciclo democratico, che comunque portò ai grandi cambiamenti in Venezuela, ma dall'altra parte un'opposizione che non riesce a fare somma, che si divide al momento di decidere cosa fare davanti alle elezioni, troppo variegata, troppo divisa. Forse questa è una delle cose che più può aiutarci a capire il perché della persistere del regime di Nicolás Maduro, uno dei governi attualmente più isolati a livello internazionale.
Andiamo in Brasile per parlare di Amazzonia. In questa intervista l'ambientalista e biologa della conservazione Emanuela Evangelista, che vive da anni in un piccolo villaggio nel cuore dell'Amazzonia, ha preso parte a una spedizione scientifica insieme a un gruppo di meteorologi italiani, percorrendo migliaia di chilometri in Brasile per documentare gli effetti della crisi climatica, l'impatto della crisi climatica sull'Amazzonia. Ricordiamo che Emanuela Evangelista è anche autrice di un libro uscito l'anno scorso, Amazzonia, una vita nel cuore della foresta, uscito per La Terza. Intanto, la prima domanda che abbiamo fatto a Emanuela Evangelista è lo stato, cioè prime sensazioni dopo questo lungo viaggio in Amazzonia.
Bilancio purtroppo non positivo, direi, nel senso che l'intento della spedizione di Trebimeteo che ho guidato, in cui c'erano dei meteorologi italiani, era quello di documentare il cambiamento climatico, cioè di andare a capire se è in atto, se è visibile in diverse località dell'Amazzonia e quali conseguenze ha per l'ambiente, per le persone che lo abitano. Per cui il bilancio non è positivo, nel senso che ovviamente il cambiamento climatico lo abbiamo incontrato e le conseguenze che abbiamo incontrato sono anche abbastanza pesanti. Noi abbiamo viaggiato appunto per questi 15 giorni in quattro stati diversi dell'Amazzonia brasiliana. Siamo passati dal Mato Grosso al Pará, allo stato di Amazonas, allo stato di Roraima, questo per andare a visitare le diverse Amazzonie, no? Sai, l'Amazzonia è un territorio gigantesco, quindi anche molto eterogeneo, molto diverso. Ci sono delle situazioni anche dal punto di vista sociale, non solo ambientale, molto diverse. E quindi siamo passati dall'Amazzonia deforestata, è quella che si attraversa con le strade, che sono queste grandi transamazzoniche, no? Su cui viene trasportato legname, bovini, la soia, prodotti dell'agricoltura, ma anche l'Amazzonia urbana e poi anche l'Amazzonia forestale, quella invece in cui ancora resistono le popolazioni indigene o vivono popolazioni tradizionali. Siamo andati in tutte queste realtà per andare, ripeto, a capire, no, cosa stesse accadendo, e abbiamo cercato di farlo attraverso le testimonianze proprio, no, delle persone. Quindi siamo andati a parlare un po' con esperti del clima, ricercatori, attivisti, ma anche leader indigeni, no, rappresentanti dei popoli della foresta. Anche però con le persone che in questa realtà abitano e tagliano la foresta, inquinano le acque dei suoi fiumi con il mercurio, quindi sono produttori di soia, sono allevatori di bestiame, sono cercatori d'oro, perché l'idea era quella proprio di avere un quadro completo e ascoltare un po' le ragioni di tutti gli attori, no? Abbiamo capito tante cose, ovviamente, con un viaggio così importante. Abbiamo ascoltato molto, abbiamo compreso che esistono tante esigenze, anche la necessità di infrastrutture, la richiesta di strade, di ferrovie per il trasporto dei prodotti agricoli, no? Abbiamo capito, e anche questo fa parte del bilancio negativo, che la deforestazione crea posti di lavoro, no? In una regione che è abitata da famiglie che per lo più vivono sotto la soglia della povertà, è una realtà, è un fatto che deve essere considerato. Allo stesso tempo, il cambiamento climatico ce lo hanno raccontato praticamente tutti, ognuno nel suo settore. Immagina che gli abitanti della foresta, per esempio, ci hanno raccontato di frutti che maturano fuori stagione, di acque dei fiumi che evaporano, si surriscaldano. Questa che noi abbiamo attraversato è stata la peggiore delle stagioni siccitose che l'Amazzonia abbia mai registrato, no? La peggior siccità, quella in cui il livello dell'acqua nei fiumi che è stato registrato era il più basso mai registrato in 120 anni in cui si fanno i rilievi. Questa scarsità di acqua nei fiumi ovviamente riduceva, ha ridotto il contenuto di ossigeno e quindi ha portato a una grande moria di pesci, addirittura di delfini, ma anche caimani, perfino cuccioli di gabbiani abbiamo visto, abbiamo ascoltato, insomma, che sono vulnerabili a queste ondate di calore, con delle conseguenze che sono anche, hanno anche a che vedere con la sicurezza alimentare, perché ovviamente diventa molto più difficile per una popolazione di cacciatori e raccoglitori alimentarsi in un contesto che cambia, no? La pesca diventa difficile, la cacciagione si allontana, la frutta di cui la cacciagione si alimenta diventa scarsa. Durante le piene invece i raccolti finiscono sott'acqua, perché la questione quest'anno c'era siccità, ed è quella che abbiamo visto e abbiamo sofferto insieme ai popoli della foresta, ma questa siccità è stata preceduta, va anche detto, da 2 anni di inondazioni straordinarie, che sono quelle che hanno colpito l'Amazzonia nel 2021, nel 2022. Entrambi questi fenomeni fanno parte del cambiamento climatico, così come ci è stato spiegato dai ricercatori dell'INPA, che è l'Istituto Nazionale di Ricerca in Amazzonia a Manaus. Entrambi questi fenomeni estremi, sia gli allagamenti, le inondazioni che la siccità, sono un risultato, una conseguenza delle temperature del pianeta che salgono.
La visione aerea dell'Amazzonia ovviamente ha offerto una prospettiva d'insieme. Chiedo qual è stata l'immagine più preoccupante.
Dall'alto l'immagine più preoccupante sono gli incendi, sicuramente, che devastano l'Amazzonia da tanto tempo ormai, ma negli ultimi anni, proprio a causa del riscaldamento globale, sono aumentati di entità, sono raddoppiati se non triplicati di numero, quindi la quantità di punti di fuoco e anche l'estensione degli incendi è diventata molto più importante, e questa è la cosa più preoccupante. Insieme alla deforestazione, c'è un dato interessante, perché la deforestazione in questo momento è anche considerata in calo, no? Grazie alle politiche di governo, alle politiche di controllo della deforestazione applicate dall'attuale governo, abbiamo visto che i dati della deforestazione sono scesi. Noi abbiamo parlato con ricercatori di MAP Biomas, che questo insieme di organizzazioni che utilizzano i dati di uso del suolo di tutta l'Amazzonia, quindi sono in grado di dire esattamente come sta cambiando, no, l'uso del territorio, e l'ultimo report di MAP Biomas dà questa informazione molto confortante di che la deforestazione è diminuita. Il problema è che la deforestazione è diminuita, ma gli incendi sono aumentati, quindi comunque il bilancio è sempre negativo, perché gli incendi, tra l'altro, generano un fenomeno che è molto preoccupante: non solo l'emissione di gas climalteranti in atmosfera, ma anche proprio la capacità, con fuliggine, il fumo che viene messo in atmosfera, di impedire la formazione delle piogge che poi servirebbero per spegnerli. Quindi è una specie di cortocircuito, no? Di un circolo vizioso di una foresta che porta ad una sofferenza molto importante della foresta. Di sicuro abbiamo visto, non solo dall'alto ma anche attraversando queste regioni sotto pressione in auto, perché lì ci sono delle strade, abbiamo visto enormi campi agricoli, monoculture di soia sconfinate, pascoli, e tutto questo, ripeto, è conseguenza anche di una necessità di lavoro, di sviluppo che la popolazione locale riceve come modello, e quindi a questo modello si adegua.
Il viaggio ha incluso anche la visita ad allevamenti di bestiame e coltivazioni intensive. Chiedo quali sono le principali osservazioni riguardo all'impatto di queste attività sulla foresta e anche sulla comunità locali.
Il processo di deforestazione, il processo che porta al degrado e poi alla deforestazione, è sempre lo stesso. Si inizia con un prelievo oculato e misurato di specie pregiate. Quindi la prima invasione è ovviamente quella per andare a prelevare la risorsa legname pregiato, che tanto è insomma richiesta dal mercato. Poi a questo fa seguito la distruzione totale, molto spesso anche con l'uso di una tecnica che viene chiamata corrente, non so bene come tradurlo, ma insomma grande catena, cioè vengono utilizzate queste catene gigantesche a cui sono collegati due trattori che avanzano dentro la foresta e tirano giù con la forza della catena tutti gli alberi che si trovano all'interno di questo perimetro. A quel punto c'è l'incendio, perché l'incendio serve per ripulire l'area e poi per liberare le sostanze nutritive dal suolo, renderle immediatamente disponibili, e si passa poi al pascolo e alla coltivazione della monocoltura di soia. È un processo che si ripete costantemente e che ha come motore, diciamo così, quello della richiesta appunto sia di carne che di soia, che poi serve anch'essa all'allevamento dei bovini o agli allevamenti industriali. Quindi diciamo che la produzione di carne è al momento la maggior responsabile della deforestazione, del degrado della foresta amazzonica. Contemporaneamente c'è un altro fattore anche che in queste regioni che abbiamo visitato è molto importante, che è quello dell'inquinamento dei fiumi che avviene a causa dell'estrazione illegale ma anche legale dell'oro, che molto spesso si utilizza quando l'estrazione è illegale, il mercurio per separare questo dall'acqua e dalla terra, e il mercurio inquina i fiumi. Noi abbiamo visto in questa regione del Rio Tapajós, vicino Santarém, che è un fiume che era noto per avere delle acque molto limpide, molto chiare, molto trasparenti, abbiamo trovato una situazione completamente diversa: acque sporche, acque salmastre, anche per il fatto che l'estrazione dell'oro viene realizzata attraverso l'uso di queste enormi draghe che rivoltano i fondali, no? E quindi disturbano tutta la biodiversità, poi utilizzano il mercurio. Il risultato drammatico è che le comunità locali che vivono in queste regioni, che sono soprattutto comunità indigene, in particolare abbiamo incontrato il leader dell'etnia Munduruku, che ci raccontava che in molti dei suoi villaggi non è più possibile bere l'acqua del fiume. E invece è una prassi assolutamente comune, diffusa in Amazzonia, alle comunità che vivono ai margini dei fiumi, che si chiamano appunto comunità rivierasche, hanno una vita di completo uso e armonia delle risorse naturali, quindi bevono l'acqua del fiume. Ecco, questo non è più possibile per i Munduruku, che sono costretti in questo momento ad utilizzare, a cercare fonti alternative di acqua potabile. Anche questo è drammatico.
Qual è il messaggio chiave che lei spera possa arrivare al pubblico italiano attraverso questo lavoro?
Beh, intanto un messaggio di urgenza, ovviamente, no? Perché questo lavoro serve anche a far capire quanto a rischio questo grande bioma così importante per la sopravvivenza di tutti noi, quindi della nostra specie su questo pianeta, quanto questo bioma sia a rischio. Davvero noi abbiamo visto e abbiamo parlato con ricercatori e specialisti che ci hanno raccontato di tassi di mortalità degli alberi, delle specie vegetali molto superiori al passato, e anch'essi quindi probabilmente legati all'aumento delle temperature sul pianeta. Per fare un esempio, si parla di embolia degli alberi grandi, cioè gli alberi grandi che sono i giganti della foresta amazzonica, sono quelli che superano, no, l'altezza media, diciamo così, della canopea forestale. Sono chiamati in portoghese anche alberi madre, cioè sono gli alberi che si incaricano di fornire acqua e umidità alle piantine appena nate nella fase più delicata della loro crescita. Ecco, questi alberi in questo momento muoiono con grande frequenza perché non riescono più ad assorbire acqua dalla falda acquifera, perché appunto a causa della siccità si ritira, assorbono aria e questo li porta a morte per embolia. La morte dei grandi alberi ha delle conseguenze su tutta la foresta che la rendono incapace di assorbire l'anidride carbonica, quindi la emettono, la emette, cioè diventa una foresta che emette CO2.
L'ambientalista e biologa della conservazione Emanuela Evangelista, appena tornata da una spedizione scientifica dall'Amazzonia, come dicevo, lei ha vissuto in Amazzonia per tantissimi anni, quindi le ultime domande riguardano com'è il cambiamento che lei ha toccato con mano, cambiamento climatico, cosa ha visto, ma non sono sempre delle cose negative. Sentiamo.
Durante la mia frequentazione, diciamo così, dell'Amazzonia, o comunque durante la mia vita in Amazzonia, di sicuro io penso ad un cambiamento positivo, se vogliamo, che è quello della partecipazione e della forza, della voce dei popoli della foresta. Cioè 25 anni fa non era così, oggi invece si può contare sul fatto che anche grazie alla tecnologia le popolazioni tradizionali, le popolazioni originarie, indigene dell'Amazzonia sono in grado di comunicare con la loro voce. E questo significa anche riuscire a trasmettere o cercare di trasmettere una visione del mondo che è molto diversa dalla nostra visione occidentale. Ed è una visione che tutto sommato, se andiamo a guardare dare nei numeri, ha consentito a queste popolazioni di sopravvivere in questa foresta per migliaia di anni, perché si sa che l'Amazzonia è occupata e abitata da 12.000, forse addirittura 20.000 anni, da popolazioni appunto che sono state in grado di integrarsi con quell'ambiente, di occupare quel territorio in maniera diversa da come siamo abituati a far noi. Per noi l'occupazione vuol dire sostituzione, no, dell'ambiente naturale con qualcosa di urbano. Invece questi sono luoghi in cui si capisce che che c'è un'altra forma di occupazione possibile, cioè che si può occupare il territorio senza distruggerlo, convivendo appunto con la foresta e con tutte le risorse, tutti gli abitanti. Tanti a proposito di biodiversità, no? Tutti che insomma l'Amazzonia è il luogo in cui si concentra la più alta biodiversità del pianeta, e con questa biodiversità appunto si può convivere. Di sicuro negli anni ho visto molta foresta scomparire, ho visto molta sofferenza, molti incendi, molte crisi ambientali, ma anche questa forza e questa consapevolezza del proprio ruolo che i popoli della foresta stanno sviluppando.
Infine, una domanda anche sulla organizzazione Amazzonia ETS. Dopo tutta questa esperienza, quali sono le principali sfide che la sua organizzazione si trova ad affrontare nel tentativo di tutelare, l'Amazzonia e sensibilizzare l'opinione pubblica?
L'Amazzonia è a rischio in questo momento, è a rischio proprio di estinzione. Si parla di 15-30 anni di tempo prima che questa foresta tropicale, umida, si trasformi invece in un ecosistema più arido, molto simile ad una savana. Perché, e questo avrebbe delle conseguenze anche imprevedibili, delle conseguenze sicuramente globali, perché questa foresta mantiene gli equilibri del pianeta, anche quello atmosferico, anche quello climatico, quindi davvero le conseguenze sarebbero molto pesanti. Immagina solo la quantità di gas clima alteranti che sarebbero emessi nell'atmosfera con la perdita di questa foresta. La sfida quindi è sicuramente quella di evitare questo collasso. È una sfida non solo per Amazzonia ETS, è una sfida per tutte le organizzazioni che lavorano sul campo, anche per i governi, per la stessa popolazione locale. La questione è fondamentalmente preservare quello che c'è, cioè mantenere la foresta che è in piedi, quindi raggiungere il famoso punto di deforestazione zero, che tra l'altro è un obiettivo che il governo si è dato entro il 2030, quindi deforestazione zero immediatamente e contemporaneamente restaurare la foresta che è stata tirata giù nella misura del possibile, cioè restaurare gli habitat non solo in foresta amazzonica, ma in generale sul pianeta. Quella che viene considerata una delle più importanti soluzioni basate sulla natura, è una soluzione importantissima per risolvere la crisi climatica e quindi il restauro delle foreste, il ripristino del flusso normale di vita tra i frammenti di foresta amazzonica che sono rimasti in queste regioni che sono occupate sono state occupate dagli anni 70 in poi, e oggi questa foresta non riesce più a sostenere la vita e il suo flusso genetico, quindi ha bisogno di essere restaurata attraverso questi grandi corridoi che devono essere ricostituiti. Per cui protezione della foresta ancora in piedi e restauro, ripiantumazione della foresta che è stata tagliata.
L'intervista a Emanuele Evangelista ovviamente la troverete sul podcast di A come Atlante, A come America Latina. Torna lunedì 9 di giugno. A tutti un caro saluto da Schauke e buon proseguimento con i nostri programmi.